Il braccio scende con delicatezza. La testina si posa sul vinile 180 grammi. Dai solchi sgorgano grandi interpretazioni. Classica in vinile 33 giri. Tuffati nel solco di una profonda emozione. La quinta di Beethoven, in edicola 7,99 €. De Agostini, 49 uscite successive, prezzo bloccato 14,99 €.
La lingua batte.
Buon pomeriggio da Giuseppe Antonelli e benvenuti alla Lingua Batte, il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana. Tutto o quasi, dato che la settimana scorsa abbiamo parlato di traduzione in italiano, ma da diverse lingue, e dato che oggi, qui nel nostro sabato del linguaggio, parleremo di contatti tra italiano e inglese. Partendo, peraltro, dal francese, visto che in Francia, la notizia è di qualche giorno fa, la Commissione Generale di Terminologia e Neologia, che risponde all'autorità niente meno che del primo ministro ed è incaricata di favorire l'arricchimento della lingua nazionale, insomma, questa commissione ha proposto in Francia di chiamare il simbolo con cui nel linguaggio di Twitter si segnala un tema di discussione, in inglese hashtag, con la parola francese mot dièse, ovvero parola diesis, visto che il simbolo in questione ha appunto la forma di un diesis o di un cancelletto. Nell'interrete se ne è discusso molto e in tanti hanno provato a proporre un corrispondente italiano, parola chiave, paroletta, spilla, secondo qualcuno anche cancelletta, una parola macedonia che mescola cancelletto ed etichetta. D'altronde usiamo già chiocciola, non et, negli indirizzi di posta elettronica, come nel nostro, la lingua batte @rai.it. Qualcuno, nella nostra pagina del Faccialibro, la lingua batte, -radio3, ha scritto: sarebbe molto comico tradurre tutti i termini informatici come tentano di fare i francesi. Eppure ci potremmo provare. Ad esempio, spengo il topo senza fili, smetto di scrivere il mio digidiario, di guardare il tuttubo, lascio perdere l'acrobata, il punto potenza, il fotonegozio, smetto di conversare in ciacola e via a mangiare il mio lunch.
Io ho l'impressione che noi ci facciamo dei mostri per ignoranza storica, perché una lingua universale per il mondo di allora c'è sempre stata nel bacino del Mediterraneo, a cominciare dal greco. E dopo il greco noi abbiamo avuto, durante il Medioevo, l'uso del latino nei rapporti ufficiali e in tutta la speculazione filosofica, letteraria e così via. E poi dopo c'è stata l'influenza dello spagnolo, l'influenza nell'età dei lumi del francese, e poi in un'età mercantile e in un'età oltre che mercantile industriale, è vero, si è affermato l'inglese. L'inglese è una lingua oggi strumentale e universale, però non rappresenta intera la civiltà di tutte le nazioni che comunicano in lingua inglese, questo è impossibile. La lingua strumentale, l'ha detto bene Leopardi, è una lingua poverissima. Allora domandiamoci se questa preminenza industriale e scientifica e tecnica dell'inglese oggi può ridurre a dialetti le altre lingue.
La voce che abbiamo appena sentito era quella di Giovanni Nencioni, grande storico della lingua italiana e a lungo presidente dell'Accademia della Crusca, che interveniva nel 2001 nella trasmissione ABC l'ha detto la TV, una delle ultime trasmissioni dedicate dalla televisione italiana alla lingua. Nencioni, dall'alto della sua saggezza all'epoca dell'intervista, era novantenne, ha un atteggiamento piuttosto distaccato, direi quasi ottimistico, nei confronti dell'anglicismo e della tanto temuta invasione degli anglicismi nella lingua italiana. Per riprendere però il discorso e la discussione in merito, abbiamo qui come ospite Riccardo Gualdo. Riccardo Gualdo insegna storia della lingua italiana all'Università della Tuscia di Viterbo. È stato dal 2004 al 2010 il presidente dell'Associazione Italiana per la Terminologia e ha scritto qualche anno fa, insieme a Claudio Giovanardi e a Alessandra Coco, un libro che si intitolava proprio Inglese Italiano 1-1, tradurre o non tradurre le parole inglesi? Libro fortunato pubblicato dall'editore Manni. Buon pomeriggio Riccardo Gualdo.
Buon pomeriggio, grazie.
Allora, cominciamo dai dati numerici, statistici. All'inizio degli anni 70, se si va a guardare i vocabolari dell'uso, l'incidenza delle parole inglesi, quelle riconoscibili, non adattate all'italiano, era al di sotto dell'1%. Negli ultimi anni, guardando tutti i principali dizionari, questa percentuale rimane comunque contenuta, diciamo al massimo il 2%. Ora, bastano questi numeri per parlare di itangliano, di invasione, di futura anglicizzazione della nostra lingua?
Bastano questi numeri? Sicuramente non basterebbero se noi considerassimo appunto tutto l'insieme del lessico italiano, cioè la percentuale, il 2% su tutto l'insieme del lessico, quindi tantissime parole che non si usano correntemente. Se invece prendiamo in esame i neologismi, ci accorgiamo che negli ultimi 10-15 anni la percentuale delle parole inglesi entrate in italiano tocca punte del 15-16% sul totale delle parole nuove che sono create ogni anno all'incirca un migliaio nella nostra lingua. Quindi percentuale ben più preoccupante, se vogliamo stare soltanto ai dati numerici, rispetto a quella del 2% sul totale.
E non possiamo immaginare che questo dipenda dal fatto che ancora non c'è stata quella decantazione, quella selezione che poi il tempo porta con sé. Nencioni citava lo spagnolo, citava il francese, che in altre stagioni, in altre epoche hanno avuto un'influenza forte sulla lingua italiana. Riccardo Gualdo.
Questo sicuramente sì, però bisogna fare attenzione a due aspetti, secondo me, che sono cambiati rispetto a situazioni del passato. Il primo riguarda la visibilità, potremmo dire la presenza di queste parole inglesi nei luoghi più esposti della nostra comunicazione, nei titoli dei giornali, titoli dei film e così via. Il secondo fattore è la rapidità con cui cambia la lingua negli ultimi anni grazie alle nuove tecnologie, una rapidità che è assolutamente non paragonabile a quella che si poteva avere nel Settecento col francese, nonostante la stampa, nonostante le comunicazioni anche molto ampie che c'erano tra i vari paesi. Tecnologie moderne come internet, naturalmente la rete, i telefoni intelligenti e così via, consentono una diffusione e un radicamento anche di queste parole che è molto più importante di quello che poteva essere ancora 50 o 60 anni fa.
A proposito di adattamenti, qual è la strada per sostituire queste parole italiane? Ecco, glielo domando perché nel libro scritto insieme a Giovanardi e Coco voi fate 150 proposte di sostituzione. Per esempio, happy hour che diventa ora felice, piercing che diventa perforazione ornamentale, spinning, ciclismo stazionario. Beh, qui si perde gran parte della connotazione della parola inglese.
Sì, dunque, io partirei prima dall'analisi del radicamento di queste parole, dell'effettivo radicamento di queste parole nella lingua. Analisi condotta con vari parametri, ne cito due che sono i più importanti, cioè la datazione. È chiaro che sostituire parole, non dico come jazz oppure, che so, slogan, che sono parole entrate in italiano da un secolo, ma anche parole come airbag o parole come insider trading, che è entrato più di recente, sono entrate più di recente in italiano, è operazione molto complicata. Viceversa, sostituire termini che sono appena entrati, incipienti nell'uso, è più semplice perché le persone, i parlanti, non si sono ancora abituati ad ascoltare il termine e quindi possono più facilmente accettare un sostituto. Come sostituire? Questo dipende un po' anche dalle situazioni. È chiaro che un termine tecnico può ammettere una sostituzione altrettanto tecnica. Se spinning noi lo inseriamo nella terminologia sportiva, una traduzione come quella che abbiamo proposto è una traduzione del tutto accettabile. Poi, naturalmente, se il termine diventa di uso comune, il discorso è diverso. Quindi vale anche il secondo parametro che volevo citare, cioè la plausibilità, la diffusione presso un largo pubblico di parlanti dei singoli termini.
Persino la Commissione per l'Italianità della Lingua, che lavorò tra il 1941 e il 1943, nominata direttamente da Mussolini, si arrese di fronte al radicamento di alcuni termini stranieri, babà, bazar, cognac, o anche parole inglesi già all'epoca insostituibili come bar, film, tennis. Però forse il problema è proprio qua. Ogni volta che noi italiani sentiamo parlare di sostituzioni, di commissione per l'italianità, la memoria ci corre, ci torna a quell'epoca per tanti motivi buie. Riccardo Gualdo.
Sì, quello che secondo me si può fare anche senza voler imitare quello che fanno i nostri cugini francesi, che hanno tradizioni molto più antiche di politica linguistica, è una, userei il termine, pianificazione linguistica più leggera, tra virgolette. Una pianificazione che punti a osservare il comportamento delle parole straniere nella nostra lingua e al tempo stesso dia delle indicazioni non rigide, ma possibilmente autorevoli in termini di traduzione dei termini stranieri, soprattutto nel settore pubblico dell'educazione, della comunicazione pubblica, dell'università, della divulgazione scientifica.
E a proposito di università, cosa ne pensa di quei corsi universitari italiani che hanno scelto di adottare come lingua dell'insegnamento l'inglese?
Dunque, ne penso tutto il male possibile, per tanti motivi. Però vorrei più che usare le parole mie, usare le parole di una scienziata, e cioè della professoressa Maria Luisa Villa, che è immunologa all'Università di Milano e che ha recentemente sollevato delle forti preoccupazioni, polemizzando contro l'uso esclusivo dell'inglese nell'università, proprio scrivendo che gli studenti che frequentano corsi solo in inglese non entrano in contatto con il repertorio tecnico-scientifico italiano, non apprendono le parole necessarie per padroneggiare il sapere scientifico e non sapranno domani trasmettere ai loro allievi ciò che non possiedono, con rilevanti ricadute negative sulla pubblica comprensione della scienza.
Io forse ho sintetizzato qualche concetto, ma la sostanza è...
No, la sostanza, queste espressioni... Ah, non riesco nemmeno a ripetere queste espressioni. Noi dobbiamo essere insensibili, noi dobbiamo essere indifferenti alle parole di oggi. Guardi, se lei cambia queste, sono 15, sono 20 frasi.
Sono sue.
Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti.
Ma è tardi, ormai l'intervista è in stampa.
Trend negativo. Trend negativo, io non parlo così, non penso così. Trend negativo.